The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Attenzione. Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e benvenuti in questa nuova diretta di Talking Trek. Ahimè, ci sono stati dei problemi tecnici, ma ci siamo. In compagnia con me c'è Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione, e insieme a noi c'è anche Max, in collegamento da Sanremo. Ciao Max!
Ciao a tutti ragazzi, mi sono goduto la kermesse sanremese e mi sono fermato qualche giorno qui a godermi il bel tempo.
In questa puntata recensiremo un nuovo episodio che si chiama Enable for Charon, che tradotto, Max, significa?
Un obolo per Caronte, ma la traduzione del titolo in italiano è stata un po', diciamo, sbagliata, senza il po', proprio sbagliata, perché è stato tradotto con un obolo per la Caron, probabilmente intendendo che la Caron fosse la nave dell'imperatrice Georgiou nell'universo dello specchio. In realtà il caronte della situazione era questa entità che si vedeva nell'episodio. A tal proposito, direi subito di dire che il nostro commento sarà spoileroso, quindi se non avete ancora visto l'episodio, andate a vedervi l'episodio, poi tornate a vedere la nostra diretta, però in differita dai prossimi giorni su Star Trek Discovery. Il canale Star Trek Discovery Italia su Facebook. Oh. Mi sono ancora perso tra le canzoni. Ecco.
Intanto ho mandato lo spoiler alert in sottofondo, quindi ragazzi, questa diretta sarà spoiler. Allora Max, direi di cominciare subito con le nostre pagelle e poi insomma diamo insomma tutti i nostri voti, innanzitutto le devo trovare, e anche voi che ci state seguendo scriveteci il vostro voto da 1 a 10 su questo episodio. A dopo. Bentornati su Talking Trek, vi sarete accorti che manca qualcuno, manca il nostro caro Miles che è in vacanza su Risa a scrivere articoli su Jean-Luc Picard.
Io già me lo vedo col suo organ sul comodino in attesa di avventure amorose, altro che scrivere articoli, se la spassa, beato lui
sì. Allora, ciao Gianluca Picard, ciao Miles, come diavolo ti dobbiamo chiamare. Iniziamo subito a salutare i primi collegati con noi, che sono Davide Piscillo e Ivan Selvaggio. Allora, Davide Piscillo gli ha dato anche un bel 8 meno, mi è piaciuto molto, ma a causa del finale gli do un 8 meno. Ivan Selvaggio invece gli ha dato un 8. Insomma, siamo sulla media dell'8 più o meno, considerando anche i nostri 2,7,5 di me e Sofia e il 9 di Max e l'8 di Gianluca, siamo più o meno sulla media dell'8. Allora ragazzi, dite perché avete dato questo voto. Comincia Sofia e poi il nostro caro Max. Prego Sofia.
Ok, grazie. Allora, io ho deciso di dare 7,5 per sinceramente un motivo che salta fuori anche dalla frase che ho aggiunto al mio voto, che è appunto un malinconico primo contatto. Allora, diciamo che ho trovato molto interessante appunto questo primo contatto che si viene a creare con questa entità all'infuori della Discovery, di cui poi parleremo successivamente. Ed effettivamente appunto è malinconico perché questa entità sarà purtroppo destinata a sparire. Ma l'ho trovato malinconico anche per il fatto che, secondo me, come trama principale, non dico che sia stata affrontata in modo, non vorrei dire superficiale, però mi sarebbe piaciuto che fosse stata affrontata, diciamo, di più all'interno dell'episodio, mentre invece ho notato che è stato lasciato molto molto spazio anche a delle sottotrame che sono state chiuse anche troppo velocemente, secondo mio gusto. Però non voglio dilungarmi troppo qui perché ne parleremo più avanti, quindi prego, questo è quanto.
Prego Max.
Ma guarda, in parte alcuni punti del mio commento li ha già evidenziati Sofia. In realtà a me l'episodio è piaciuto tantissimo perché vi ho ritrovato quelle sensazioni da Star Trek The Next Generation, l'incontro con una specie aliena, molto aliena, un messaggio da trasmettere e lo sforzo corale per arrivare a risolvere la situazione. Certo, in un episodio di Next Generation o anche della serie classica, quella vicenda sarebbe stata al centro dell'episodio e avrebbe occupato l'intera durata dell'episodio. Per come è impostata la narrazione in Star Trek Discovery, ci sono altre sottotrame e altre storie che vengono portate in maniera orizzontale, quindi portate per più episodi, che devono svolgersi e tolgono tempo alla storia, diciamo, principale del momento. Per cui questa sensazione ha motivato il mio voto alto, perché mi ha fatto un po' sentire a casa. Come sapete, io rappresento lo zoccolo duro, anzi, diciamo lo zoccolo morbido del fan di Star Trek, e quando ritrovo queste tematiche mi commuovo, mi emoziono e alzo il voto. Un altro elemento che mi ha fatto portare il voto così in alto è l'introduzione di numero uno. Numero uno all'inizio, in quei pochi minuti in cui l'abbiamo visto, è diventato un altro personaggio di cui mi sono innamorato. Mi ero innamorato di Pike, mi sono innamorato anche di...
Contieniti che tra poco sarà il nostro primo argomento, numero uno.
Ok, allora mi fermo qui e a questo punto chiedo a te, Jared, il tuo voto e la tua motivazione.
Beh, direi che avete detto tutto voi, quindi mi resta poco da aggiungere. Però sicuramente un 7,5 pieno. Vi posso dire che forse è stato l'episodio che a prima visione mi ha convinto di meno. Però con la seconda visione l'ho rivalutato molto e devo dire che comunque scorre molto bene e poi finalmente sono tornati cliffhanger, che io amo tanto, quindi sono veramente contento.
Vabbè, giustamente, diciamo. Giustamente.
Già... tu sei uno da narrazione orizzontale, quindi vuoi tutta la storia che va, che continua. Io invece sono da narrazione verticale, voglio l'episodio chiuso in se stesso, quindi...
Comunque il nostro caro Miles fra i commenti ci ha scritto: avrete notizie dal mio avvocato per queste illazioni.
Guarda Miles, contiamo sempre molto su di te, il tuo lavoro è encomiabile, andate sempre su tgtrek.com a vedere tutte le notizie, perché se non ci fosse lui in Italia a diffondere le notizie su Star Trek, mi sa che non ci sarebbero molte persone.
No, davvero.
Davvero, fa un lavoro inestimabile, quindi lo salutiamo e bravo Gianluca e divertiti su Rise. E direi di cominciare subito con numero uno, ma prima di cominciare con numero uno mandiamo un piccolo spot proprio sottotitolato dal nostro caro tgtrek.com.
When we first meet number one, she is not on Enterprise. She boards the Discovery to give Captain Pike an update with the Enterprise and with Spock.
Captain?
Welcome aboard Discovery, number one.
Number one has a vast skill set. And I think there's a tremendous amount of trust between the two of them. I think Captain Pike depends on number one to a great extent, and I can't wait to see how they flesh the relationship out even more.
I'm glad you can. Sorry you can't stay longer.
Joining the Star Trek family, it's such an incredible group up here. Literally the nicest people I've ever worked with in my life. And I am also somebody who was a former Trekkie, and I can't believe I get to be a part of this. It's a real honor.
Be careful, Captain.
You too, number one.
Bentornati su Talking Trek, questo era uno spot su Rebecca Romijn, spero di averlo letto bene, correggetemi se sbaglio, la nostra nuova numero 1. E allora adesso chiedo proprio a voi due qual è la vostra impressione su questo personaggio. Prima comincia Max, perché l'ha prima citata, e poi Sofia. Prego Max.
Allora, innanzitutto inizio col dire che da quanto si capisce in questo piccolo intervento, questa piccola intervista a Rebecca Romijn, sappiamo, si capisce che tornerà, la vedremo ancora e io già così sono contento, basta, finito. Lascio poi l'analisi del personaggio a Sofia perché so che ha un punto di vista molto più tecnico e professionale su come il personaggio si è presentato e come è stato introdotto. A me è piaciuto tantissimo perché si presenta come il contraltare di Pike, una squadra fatta di due elementi che si contrappongono ma che comunque collaborano. E poi quella sensazione da serie classica che ritorna, che mi piace veramente, veramente da impazzire. A te, Sofia.
Ok, allora, grazie. Io concordo con Miles, perdonami, scusate.
La forza dell'abitudine.
Sì, sì, perdonate. Sì. Mi so faccio sempre riconoscere. Dunque, io concordo con Max appunto sul fatto che l'introduzione di numero uno mi è piaciuta molto. Uh-huh. E appunto Max ha detto una cosa molto interessante, che appunto lui ha definito questo numero uno come un piccolo contraltare appunto di Pike. Concordo assolutamente, e non so, il rapporto tra loro due mi ha ricordato un altro rapporto, un po', diciamo, sì, si può dire di un'altra coppia che chi ama il genere fantascientifico televisivo già conosce, e sto parlando della coppia degli agenti di X-Files. Me li ha ricordati molto, perché li ho trovati comunque in un certo senso un po' come se fossero due volti della stessa medaglia. Mi è piaciuto molto il modo in cui è stata introdotta, e appunto trovo che l'attrice sia perfetta come ruolo, ha già dimostrato appunto di essere decisamente all'altezza, ha portato su una prova di recitazione decisamente alta, direi. anzi ci tengo a precisare che comunque questa seconda stagione di Discovery sta avendo dei picchi di recitazione decisamente molto alti, secondo me anche migliori rispetto alla prima, Tilly in primis. Sì, è molto cresciuta, esatto, sono cresciuti un po' tutti. Quindi, niente, sono molto contenta del fatto che questa numero uno verrà ripresentata successivamente all'interno della stagione, e sono decisamente molto, molto, molto curiosa di scoprire che cosa avrà in serbo per noi, perché davvero non vedo l'ora di vederla di nuovo in mensa a scofanarsi hamburger.
Sicuramente voglio capire dove lo mette quell'hamburger, che è così. Comunque, io ragazzi, scriveteci anche voi, cari spettatori, la vostra opinione su questa numero uno. E io invece mi toccherà fare un po' quello contrario rispetto a voi due, perché a me sinceramente, almeno a prima impressione, come Pike non mi ha convinto, perché la trovo troppo spiritosa rispetto a la prima numero uno interpretata da Majel Roddenberry, che insomma era tutta, come dire, seria, quasi come se fosse un vulcaniano, diciamola così. E lei invece la vedo un po' più spiritosa, però non è detto che magari negli episodi successivi non la rivaluti e l'amo come l'ama Max, quindi insomma sono pronto a rivalutarla. Già è arrivato qualche commento, Davide Piscillo ci dice: grande personaggio, molto carismatica e cazzuta. Dai, non siamo in fascia protetta, quindi si può usare anche il termine assoluto. E ci dice anche che concorda con te, Max, per, sempre per numero uno.
Bravo, Davide. Beh, volevo aggiungere una cosa. Nei due minuti in cui abbiamo conosciuto numero uno, praticamente ci è stata presentata come un personaggio a tutto tondo. Sappiamo già tantissime cose di lei, cosa che presentazione che non è stata mai fatta nemmeno per gli altri elementi della, della plancia di Discovery. Noi a tuttora sappiamo pochissimo di Detmer, Hiram, Washekun e tutti gli altri, mentre per lei sono passati due minuti ed è diventato un personaggio importante, fondamentale, già ben delineato.
Esatto,
quindi
esatto.
Direi una gran prova anche di scrittura.
Assolutamente, concordo appieno.
Grazie. Noto anche tra i commenti che Andrea Tonani ha posto l'attenzione su un altro aspetto dell'episodio, ovvero, secondo me, dice, la cosa più interessante è la questione Saru. Chissà che cosa farà su Kaminar.
Ci arriveremo dopo, andiamo passo per passo, poi arriveremo anche a Saru. Okay. Esatto. No, altrimenti ci perdiamo tra le immagini
va bene.
A proposito di numero uno, mentre Pike scorre i corridoi insieme al numero uno, parla delle visioni olografiche che, insomma, saranno tolte, insomma, le connessioni olografiche, come le vogliamo chiamare. Max, ci puoi dire qualcosa in più?
Beh, io sono lo zoccolo morbido e dico, ma è giusto così, è giusto così. Questa è una classica retcon, stanno introducendo il concetto che prima o poi le proiezioni olografiche nelle comunicazioni verranno tolte, perché già sull'Enterprise, che è la nave più avanzata della flotta, creano problemi ai sistemi. E quindi basta, eliminiamole, diciamo all'ingegnere di eliminarle e di procedere con le comunicazioni via schermo, che sono più semplici e più efficaci. Perfetto, concordo.
Senti, io sinceramente l'ho trovato un po' forzata la cosa che Pike fa così e la flotta cambia le cose, insomma, fa così, prende il comando della Discovery, fa così, riattiva il motore a spore dopo mesi che era fermo, insomma, mesi, insomma, dall'ultima missione, fa così, toglie pure la connessione olografica, insomma, questo Pike sta superando Kirk, ad infrangere le regole quasi.
Ma
però ci sta,
dai.
Sì, però ci sta, ricorda molto
i capitani di quell'epoca.
Sì,
sì, assolutamente.
Vediamo se è arrivato qualche commento, e dice che anche Davide Piccillo concorda sulla recitazione della nostra numero uno, che ricordiamo che è Rebecca Romijn, che viene, insomma, dall'universo degli X-Men.
Esatto.
Che Sofia conosce molto bene.
Assolutamente. E infatti ti dirò, a me era piaciuta anche nel ruolo che ricopriva nei primi film degli X-Men, perché stiamo parlando dei film originali, quindi quelli con Sir Patrick Stewart e Ian McKellen, quindi parliamo appunto dei primi film, dove lei interpretava il personaggio di Mistica. E a me già lì era piaciuta molto, sebbene comunque non parlasse tanto, però effettivamente ci sapeva fare, nonostante non... appunto non avesse il dono della lingua lunga, come si può dire.
E a proposito di parlare, che adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, in questo episodio sentiamo per la prima volta parlare Linus.
È vero.
E parla e riesce a parlare in linguaggio standard, cioè lo comprendiamo un po' tutti.
E sappiamo che ha tipo 6 cavi nasali.
Beato lui.
Ecco, fra un po' sappiamo più cose su di lui che davvero degli altri ufficiali che hai citato prima.
E su numero 1.
Esatto.
Sappiamo che è un ufficiale scientifico, almeno guardando l'uniforme. Soprattutto un po' quell'elemento gag, come lo vogliamo chiamare.
Esatto. In realtà viene più utilizzato come elemento comico, non c'è un particolare approfondimento su di lui. Comunque ha un ruolo sulla nave, fa parte degli ufficiali di plancia, per cui ha un ruolo importante, tutto sommato.
Sì, 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 concordo assolutamente. Qualcosa da aggiungere su questo personaggio o possiamo andare avanti?
Dirò, non mi ha fatto né caldo né freddo, quindi...
A me sinceramente sta continuando a non dispiacere, vi dico la verità. Ok, arriviamo alla scena dove i traduttori impazziscono, per colpa, insomma, della, come possiamo chiamarlo, il campo di stasi di materia organica. Insomma, c'è questa scena in cui le console e tutti i traduttori cominciano ad impazzire. Infatti in questa scena vediamo Detmer che dice: non riesco a leggere la mia console, questo è arabico.
È in arabo.
Esatto.
E, fra l'altro, in questa scena si sente parlare Nan, almeno per chi l'ha vista in lingua originale, non so com'è nella versione doppiata, in italiano. Nan parla un italiano un po' italo-americano, però parla in italiano. E Max mi ha fatto proprio accorgere che per la prima volta vediamo una gonna nella divisa, quella classica della Discovery.
Esattamente, è sempre Nan, di cui stavamo parlando un attimo fa, che la indossa. Eccola, la vediamo. Lei è la prima in versione Discovery ad utilizzare la gonna corta. In realtà, quando è arrivata a bordo del Discovery, ancora con la sua brava maglietta rossa, aveva anche in quell'occasione la gonna corta.
Sì, è vero, è vero.
Esatto, e anche questo è un modo per allinearsi a quello che sarà poi successivamente la serie classica, dove si farà ampio sfoggio di minigonne. Quindi,
certo.
Piano piano ci stiamo arrivando.
E poi in The Next Generation di nuovo riusano le tute, così.
Vabbè, sono più comode, ragazzi, sono più comode, che vi posso dire.
Però per la prima stagione, per i primi episodi, diciamo che si manteneva, almeno la cosa delle gonne. Allora, questa scena vi è piaciuta? Questa scena dove i traduttori impazziscono, chiamiamola così? E fra l'altro si sente Burnham parlare addirittura in Klingon.
Davvero?
Prego, Sofia.
In realtà...
Ah, prego, no, Max. Prego.
No, vai, no, assolutamente. Vai, Sofia.
Vai Sofia.
Grazie mille. E guarda, a me è piaciuta come scena, nonostante anche questa, così come altre scene all'interno di questa seconda stagione, non fossero esattamente una cosa nuovissima sotto il punto di vista cinematografico, comunque televisivo, perché abbiamo già assistito anche in altri contesti a scene simili. Però ti dirò, l'ho trovata molto piacevole e l'ho trovata anche interessante, perché almeno per quanto è la mia grandissima conoscenza, che voi sapete ovviamente in modo molto asinesco, su Star Trek non avevo mai sentito appunto, comunque non avevo mai assistito ad una scena dove i traduttori comunque impazzissero. E ti dirò, l'ho trovata molto molto interessante, e infatti è stata quel mezzo punto a favore di questo episodio che mi ha fatto alzare un po' la media. Ho trovato molto interessante il fatto appunto che la nostra cara Michael parlasse in Klingon, e niente, mi ha lasciato un po', devo dire che mi ha lasciato un po' interdetta all'inizio, perché non stavo esattamente capendo che cosa stesse accadendo. Infatti ero già lì che urlavo al complotto quando l'ho sentita parlare in Klingon, però poi mi sono resa conto che la situazione era, possiamo dire tra virgolette, normale, quindi ho detto ok, va bene, basta, vediamo, aspettiamo che metta a posto la console e buon. Prego, scusate.
Prego, Max.
La scena mi è piaciuta. Mi è piaciuta principalmente perché, pur non essendo, come diceva Sofia, particolarmente originale, era originale per Star Trek. In Star Trek siamo abituati ad avere un linguaggio standard che unifica un po' tutte le specie e tutte le nazioni, anche terrestri. Però lo diamo molto per scontato. Solo in pochissime occasioni viene posto il problema. Mi viene in mente l'episodio Darmok, in cui il traduttore universale, se parlo di The Next Generation, non riesce a tradurre perché la base del linguaggio è proprio diversa, la logica del linguaggio è proprio diversa. Però sono casi più unici che rari. In questa situazione, in questa particolare situazione, vediamo come quando una tecnologia va in crisi, anche tutto il resto va in crisi. Fra l'altro ci porta a fare un ragionamento. Come funziona il traduttore universale a bordo di un'astronave? In realtà si presuppone che tutti stessero parlando il linguaggio standard della Federazione in quel momento, ma il traduttore di bordo sovrastasse i loro dialoghi con una parlata in una lingua totalmente diversa.
Sì, e questo è sicuramente interessante. Ci viene anche da chiedersi se magari Picard nella The Next Generation, magari lui parlava in francese, ma il traduttore lo faccia parlare in inglese con l'accento inglese. Vuol dire anche questo. Prego, Sofia.
Correggimi se sbaglio, ma è possibile che ci fosse, ora credo, forse sto dicendo una cavolata, ma è possibile che ci sia stato anche nella serie classica una cosa del genere all'interno di un episodio? Perché mi sembra di ricordare di un episodio dove appunto abbiamo i nostri amatissimi Kirk e Spock che scendono su un pianeta E appunto incontra un'entità che gli annulla, diciamo che gli manomette per poco, però fortunatamente, appunto il traduttore universale. Insomma, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che ci fosse appunto anche nella classica. Però.
Guarda, ti dico, nella classica sicuramente si sono trovati con problemi di traduzione con alieni su pianeta alieno e hanno introdotto il traduttore universale dell'epoca, che era una sorta di cilindro
Ah, ecco,
che doveva essere
infatti.
avvicinato alla persona di cui non si capisce il linguaggio, e il cilindro praticamente riesce a tradurre
Giusto.
il tutto, riesce a tradurre il tutto.
Giusto.
Però problemi così marcati diciamo, di colloquio interno, no, non credo ci siano mai stati in nessuna di tutte le serie, nessuna di tutte le serie.
E dai, diciamo è stato anche un escamotage molto interessante. Ok, direi di continuare ad andare avanti. Adesso parliamo proprio di questa entità, questo campo di stasi, come lo vogliamo chiamare, questa materia organica, questa creatura, questo primo contatto che avviene, anzi, come dice Saro, ultimo contatto che avviene. A me ha ricordato molto, come diceva Max all'inizio diretta, gli episodi, quelli classici, quelli un po' di The Next Generation, dove appariva questa entità e dovevi un po' scoprire come riuscire a cavartela, mettiamola così. Quindi, insomma, a me sinceramente è piaciuto molto. Fateci sapere anche a casa, tra i commenti, cosa ne pensate. Adesso vai Sofia e poi Max.
Ok, grazie. Allora, a me è piaciuto. L'unica pecca, appunto, secondo me, è quella che ho esposto anche all'inizio, quando ho esposto appunto il mio voto, che secondo me è durato purtroppo poco, diciamo che è stato sovrastato da due sottotrame, per carità, belle, che io ho apprezzato molto, però soprattutto appunto quella che riguarderà Saruman, di questo ne parleremo dopo, però secondo me appunto c'è stato questo piccolo problema per il fatto che appunto la trama principale. Quindi questo contatto, diciamo anche particolare, possiamo dire, perché non stiamo parlando comunque di un'entità in stato di salute positiva, via, mettiamolo tra mille virgolette, ma comunque stiamo parlando di un'entità che comunque, non dico che si sta spegnendo, ma quasi, e quindi cerca comunque di comunicare con la Discovery, sì, per farsi conoscere. E ti dico, mi sarebbe piaciuto che questa cosa venisse, se non approfondita di più, comunque marcata di più all'interno della trama. Però ti dico, l'ho apprezzata tantissimo e appunto l'unico problema è che è finita, ecco, perché questo è stato l'unico problema.
Prego, Max.
Ma guarda, io lo dico anche quando chiacchieriamo tra di noi, lo dico sempre: a parte il primo episodio, tutti gli episodi successivi che abbiamo visto finora avrebbero bisogno di 15 minuti in più. Perché?
Concordo.
Esatto, perché alla fine le trame principali, le sottotrame sono belle, si devono sviluppare, ma c'è sempre poco tempo per svolgerle. E quindi alla fine arrivi con la sensazione che, come diceva Sofia, un pochino più di tempo. E avrebbero potuto approfondire meglio, avrebbero potuto dare quella battuta in più a uno o all'altro personaggio, o magari affrontare le stesse situazioni con un pochino più di calma e farle godere di più a noi che siamo il pubblico. Purtroppo, però, va detto che i tempi moderni, i tempi a cui ci ha abituato comunque la narrazione di Discovery sono questi: una frenesia costante che ci porta da
Sì.
una situazione all'altra
Sì.
molto molto velocemente.
Sì, sono
Come dire?
sempre rare anche le serie da 50 minuti fissi, mettiamola così. Comunque Discovery mi sembra che sta durando, questo episodio sia durato quasi sui 50 minuti, magari
Sì,
sbaglio, perché magari c'è anche il riassunto nel mezzo che prende 2-3 minuti buoni. Però sicuramente questa sensazione ce l'ho anch'io e io vi ho detto, secondo me con i cliffhanger si risolverebbe meglio tutta questa
beh,
situazione.
questa volta ce l'hai un cliffhanger.
Almeno concludi quella parte che magari se la chiudevi subito sembrava frettolosa, invece, capito? Vediamo se arriva qualche commento. Allora, Davide ci dice che lui ha sempre pensato che l'interfaccia dei traduttori universali fosse neurale. E Gianluca ci dice che anche con i Gorn il traduttore non funzionava, ed effettivamente è vero, nella serie classica. Ma credo anche in Enterprise non funzionasse con i Gorn,
Sì.
eh? Mi pare, mi sembra. Va bene, se volete aggiungere qualcosa su questo argomento oppure vado avanti. Per me
No,
può andare
per quanto mi
avanti.
riguarda, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Ok, adesso siamo a Dilithio versus Funghi, dove c'è il trio che si unisce fra Dilithio, Gettrino, la bentornata Gettrino, che l'ho scritto anche nella mia pagella dei voti, Gettrino, Tilly e Stamets, dove c'è un po' questa faida, mettiamola così, fra due opinioni diverse. Comincio a chiedere a Max e poi a Sofia da quale parte siete, e lo chiedo anche al nostro pubblico a casa: preferite la curvatura o il viaggio a Spore? Fatecelo sapere tra i commenti, prego Max.
Vabbè, immagino che la mia risposta sia scontata, penso che tutti sappiano che preferisco assolutamente il dilitio e l'antimateria. È troppo facile viaggiare a Spore, è un sistema che narrativamente secondo me non funziona, rende tutto troppo facile, e l'unico sbocco che hai per poter raccontare una storia è far sì che quel sistema non funzioni. È un po' come il ponte ologrammi per The Next Generation, tutte le volte che lo vediamo non deve funzionare, perché sennò non va bene, rende tutto troppo facile e tutto troppo semplice. A livello concettuale poi nell'episodio abbiamo comunque scoperto che all'interno del flusso di micelio vivono delle entità, vivono delle nuove specie che subiscono danni nel momento in cui facciamo incursione all'interno della rete del micelio, e forse questo sarà il motivo per cui la flotta e la federazione imporranno di non utilizzare questa tecnologia in futuro, ma non lo sappiamo ancora, possiamo solo dedurlo noi da fan.
Max, se non ricordo male, anche in The Next Generation ci fu qualcosa del genere con il motore a curvatura quando andavano a una velocità troppo alta, o sbaglio?
E veniva, sì, esatto, no, più che altro veniva strappato il tessuto spazio-tempo, sì. C'era una cosa di questo genere per cui bisognava stare sotto una certa velocità, sotto curvatura 5, potrei sbagliarmi in questo caso, però anche lì ci fu una limitazione a un certo punto. In realtà questi sono trucchi narrativi per limitare la capacità di spostarsi. Uno dei grossi errori che fu imputato ai film della linea temporale Kelvin di J.J. Abrams fu quello di utilizzare il teletrasporto da un mondo all'altro come se nulla fosse, e utilizzare gli spostamenti a velocità di curvatura in un attimo. Sì. Rendono tutto poco credibile. Già la fantascienza sospende, diciamo, l'incredulità, però se poi la fai anche tutta così facile non è più fantascienza, subentriamo nel mondo del fantasy.
Se non sbaglio però, scusami se ti interrompo, fu proprio Spock Prime a passargli questi codici allo Scotty del Kelvin, se non ricordo male, nel primo film del 2009, l'ho visto tempo
sì,
fa.
Sì, per il teletrasporto a curvatura. Per il teletrasporto sì, a curvatura.
Però effettivamente un po' strideva, e poi non penso che Spock infranga così, diciamo, possiamo definirla prima direttiva, perché loro ancora non ci sono arrivati. Comunque, insomma, non credo che Spock farebbe queste cose. Prego, Sofia, preferisci il dilitio o i funghi?
Guarda, sinceramente su questa cosa mi trovi molto combattuta, sarò sincera, perché allora intanto vado un attimino contro a Max, perché secondo me l'idea del motore appunto a spore non è una così tanto cattiva idea. Ti dirò, a me era piaciuto molto 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 come l'avevano affrontata soprattutto durante la prima stagione. E all'interno di questa seconda stagione, allora, in certi momenti l'ho trovata un pochino una forzatura anch'io, sarò sincera, però non nego che effettivamente come sistema di trasporto per una nave del genere come appunto la Discovery sia comunque consono. Poi per quanto riguarda il fatto che sia, diciamo, un escamotage veloce, ecco, per far arrivare la nave da un punto all'altro, oppure per far mandare avanti la trama, quello purtroppo è una cosa che dobbiamo imputare agli sceneggiatori, perché chiaramente sono loro che decidono come utilizzarlo, e se lo utilizzano male di sicuro non è colpa di Stamets. Però ti dirò, io sinceramente non credo di avere esattamente una posizione, perché secondo me sia il motore a curvatura che il motore a spore comunque hanno un loro fascino e hanno dei loro lati positivi, ecco, mettiamola
diciamo
così.
Che hanno entrambi dei pro e contro. Leggo un paio di commenti.
Sì, sì, sì,
sì. Davide Ficillo ci dice curvatura. Gianluca Picardo, il vero nostro Miles, anche lui è per curvatura tutta la vita, e anche Ivan Salvaggio è per la curvatura. Max, cosa sta succedendo a Sanremo? Sì. Sento un sacco di cricchiolare.
No, guarda, sai cos'è che abbiamo cantato assieme a tanti altri nella sala stampa un sacco. Io adesso sto continuando a mangiare caramelle per la gola, perché se continuiamo a parlare ancora a lungo, cosa che comunque mi fa piacere, finirò per non avere più voce. E quindi sto continuando a mangiare caramelle.
Comunque ne approfitto anch'io per dire la mia opinione e devo dire che, bravo, come Sofia sono combattuto, perché da una parte, per una questione anche affettiva, preferisco la curvatura tutta la vita. Però per un fatto di comodità penso che il viaggio a funghi, cioè se io fossi un capitano preferirei andare a funghi che a curvatura, ovvero, sinceramente. Lo dico sinceramente, però capisco, cioè in realtà funzionerebbe così, che se fosse una serie ambientata post Voyager io dico che il motore a spore l'avrebbero accettato tutti, ma il fatto che fosse prequel stride perché, come sappiamo, il povero equipaggio della precitata Voyager si trova incatenato in un quadrante ben lontano e ci mette 7 stagioni per tornare. Se avessero avuto questa tecnologia avrebbero fatto così e sarebbero, sì, tornati come uno, come Q, così, e sarebbero tornati. Infatti fra i nostri commenti dicono che sono tutti a favore, insomma, della curvatura.
Però ecco, se posso aggiungere una cosa, scusa, comunque, allora, sostengo appieno quello che hai appena detto, ok? Però io dico comunque, alla fine, noi non sappiamo ancora che fine fa il motore a spore, o comunque il viaggio a spore. Cioè, nel senso, non sappiamo quale sarà il suo destino, effettivamente, perché noi l'unica nave in cui l'abbiamo visto per adesso, appunto, è stata solamente la Discovery. Quindi...
In realtà anche sulla Glenn si era sperimentato questo tipo di tecnologia.
Non è finita bene, però.
Non è finita bene, ma si era
capito, però infatti capito, cioè, noi non sappiamo che fine farà il motore a spore portato avanti dalla Discovery, quindi è per questo che io credo che, cioè almeno è per questo che per me, per il momento, è impossibile prendere una posizione su che cosa preferisco, perché ti dico, è comunque un modo di viaggiare che secondo me è interessante, però appunto sono molto curiosa di vedere dove lo faranno andare a parare, come andrà a finire, perché tanto ormai, come ho capito, finirà, perché tanto...
Adesso ve la propongo anche voi, se voi foste un capitano della flotta stellare, anche voi tra commenti, non badate dove la serie è ambientata, preferireste davvero viaggiare a curvatura o con il motore a spore? Prego Sofia e poi Max.
Senti, secondo me dipende dalla situazione, perché allora senti, se siamo in una situazione di guerra come è stata la situazione della prima stagione di Discovery, allora secondo me, se io avessi una nave da guerra, chiaramente, come diciamo la Discovery o
della
simile
prima
della prima stagione, chiaramente direi che il motore a spore sarebbe stata la cosa tipo più utile di tutte, e infatti l'abbiamo anche visto chiaramente all'interno della prima stagione. Se invece mi trovassi in un momento di quiete, o comunque di quiete almeno apparente, non dico come in questa seconda stagione, però come se fossi, non so, nella serie classica, allora via di curvatura, ma senza neanche pensarci due volte, perché non c'è quest'urgenza di arrivare velocemente in un punto preciso per risolvere, volendo, anche una situazione complicata, ecco.
Prego Max.
Ma alla fine dei conti il motore a spore è un po' come il teletrasporto per gli esseri umani di Star Trek, quindi prendi la nave e la teletrasporti da un'altra parte. E da un punto di vista prettamente svincolato dalla affettività nei confronti del motore a curvatura, è ovvio che il motore a spore è più comodo, più pratico. Anche se magari è un po' poco etico, visto che comunque devo far soffrire il povero Stamets tutte le volte con gli aghi piantati nel braccio, e poi devo anche magari spiattellare 2 funghi senzienti lungo il percorso. Però sì, va bene, vado a spore a quel punto.
Vediamo un po' se fra i commenti qualcuno ci ha risposto e dice, Davide Ficillo dice, i funghi vanno bene per The Orville. C'è Luca Picardo, il nostro mail ci dice che viaggiando a spore si perde l'esplorazione, vai solo dal punto A al punto C, ma non sai cosa ti sei perso nel punto C. Bellissima osservazione.
Certo.
Io comunque andrò sempre a funghi, fate quello che volete. Io vado a funghi. Allora, andiamo avanti con gli argomenti, e adesso c'è proprio Rino, cioè parliamo proprio di Rino nel senso specifico, è il suo ritorno questo episodio, non lo vedevamo dal primo episodio da Brother. Cosa possiamo dire in merito, Max?
Altro personaggio che stiamo cominciando a conoscere sempre molto meglio, che ha un carisma infinito, sia per come è stato descritto, è stato creato, sia per l'attrice, che anzi la comedian che lo porta sullo schermo. È uno di quei personaggi di cui ci si deve innamorare, te lo mettono davanti e non puoi fare a meno di amarlo, proprio perché da una parte ti ricorda qualcosa che già hai visto, in tutto sommato è la sintesi di Scotti e di McCoy, la burberità di McCoy e la capacità di Scotti. E poi comunque penso che tutto il pubblico di Star Trek Discovery stia invocando Giatrino come nuovo capo ingegnere della nave, cosa che al momento non è, anzi lei si definisce ancora capo ingegnere della Hiawatha, quando la Hiawatha si sa che non esiste più. Quindi un solo appunto sul metodo di introduzione del personaggio, modo che hanno di introdurre tutti i personaggi nella serie, cioè arriva, non si sa come, non si sa da dove, ma anche numero uno, arriva e va, prima ancora Amanda, tutti arrivano e trovano dov'è la Discovery senza grossi problemi, salgono a bordo, fanno cose, incontrano persone e se ne vanno e spariscono, però vabbè, accettiamolo.
Vabbè, diciamo che è anche un po' il modo di scrittura degli sceneggiatori di questa serie. Sì. Ormai. Sofia, a te ti è piaciuto? Anche il nostro pubblico a casa, dite se siete contenti di rivedere Rino. Prego, Sofia.
Allora, io sono contenta di rivedere Rino, tu lo sai, però senti, e mi piace anche molto come personaggio, infatti dissi già da subito che sarei stata molto molto curiosa di vederla sviluppata, e tant'è che io speravo tanto che riapparisse il prima possibile. Purtroppo mi tocca concordare con Max per il discorso dell'apparizione, forse anche un po' troppo a sorpresa, di questo personaggio, perché infatti credo che sia una delle cose che non mi ha convinto riguardo all'episodio. Diciamo che probabilmente da un punto di vista puramente critico e tecnico, perché ti dico, diciamo che lei la lasciavamo in un contesto e poi di punto in bianco ce la ritroviamo sulla Discovery, che guarda caso, se posso sottolineare, è proprio, possiamo dire, al punto giusto, cioè al momento giusto, nel posto giusto. Mi è sembrato sinceramente anche questo un escamotage che insomma poteva essere trattato meglio, ecco, mettiamola così, infatti questo va nel giro delle sottotrame trattate velocemente all'interno di questi episodi. Ti dico, sembrava che Rino fosse nascosta dietro un albero e che sia apparsa a comando appena Regista gli abbia gridato vai, tocca a te. Quindi sinceramente non lo so, ti dico, per quanto lei mi piaccia, per quanto il suo carattere mi faccia impazzire e per quanto tra l'altro secondo me fisicamente e anche d'aspetto lei somigli molto alla nostra cara Samantha Cristoforetti che è andata nello spazio,
sì.
Però ti dirò, questa cosa qui di questa apparizione così d'amblè mi ha fatto un po' dubitare, però ti dico, sono molto curiosa di vedere quale sarà anche il suo rapporto con Stamets e con gli altri membri dell'equipaggio più avanti, ecco, non voglio dilungarmi troppo.
Sicuramente a me è piaciuto molto il fatto che ci fosse di nuovo un conflitto fra due personaggi, perché c'era troppo quest'area da volemosi tutti bene che un po' aveva stancato, e il fatto che ci fosse un conflitto su due, come dire, due pareri diversi di scienza, anzi lei Stamets la definisce un meccanico addirittura, mi è piaciuto molto, mi ha ricordato molto i primi episodi, quelli che erano scritti da Fuller, dove si vedeva Saru e Michael che erano in conflitto, e vi dico, questa cosa qua l'ho apprezzata molto molto molto. Questa scena qua che vi sto facendo vedere in un primo impatto mi ha ricordato molto Ghostbusters, quando aspirano i fantasmi, mettiamola così. Comunque devo dire che è stata veramente una bella aggiunta, e forse vi dirò di più, fino adesso è il personaggio che mi è piaciuto di più fra le new entry. Proprio qualche giorno fa sul nostro gruppo Star Trek Discovery Italia, il gruppo della pagina, un fan aveva proposto un sondaggio e aveva messo fra questi proprio Rino, Linus numero 1 e Pike, e indovinate che erano i primi due in classifica, Rino e Pike, giustamente, perché però Rino è stata più apprezzata di Pike fino ad ora, almeno sul nostro piccolo gruppo è andata così. Qualcosa da aggiungere su questo personaggio?
È difficile non amarla, ecco.
Esatto, sì. Una cosa sì, l'aggiungo, forse anticipo un momento che arriverà dopo, però per come si è sviluppato il cliffhanger mi aspetto di rivederla nel prossimo episodio. assolutamente, perché non può non esserci. Ma per le informazioni attualmente disponibili, nella lista fornita da IMDb degli attori presenti nel prossimo episodio non c'è.
Ah.
C'è un altro personaggio, c'è un altro attore.
Ne parleremo dopo lo spot, ne parleremo, non anticipiamo dopo, perché dopo a fine diretta vi manderemo lo spot sottotitolato del nuovo episodio. Comunque, continuiamo avanti con le schede. Allora, c'è Tilly, dove ha questa scena molto bella, dove Tilly viene, come dire, sembra brutto il termine, trapanata, così. Tra l'altro, in questo episodio c'è un sacco di riferimenti alla musica, oltre a David Bowie, che tra l'altro è anche il mio cantante preferito. Rino cita anche Prince quando sviene in una scena.
Sì.
Avevano detto, se non sbaglio, proprio Max, magari anche Miles, che ci sta leggendo, che ci sarebbero stati degli episodi in cui si sarebbe cantato, mettiamola così. Prego, Max.
Ed è stato così, infatti abbiamo qualche nota di Space Oddity, se non sbaglio.
Sì.
E la cosa curiosa è che, se facciamo mente locale sugli anni che separano la canzone da Star Trek Discovery, sono quasi 200 anni, è come se, ne parlavamo qualche giorno fa tra di noi, è come se qualcuno di noi, facendo un'operazione chirurgica o lavorando al motore di una macchina, canticchiasse, anzi fischiettasse un'opera di Beethoven, di Mozart, o andando anche più indietro, magari una ballata vichinga, cioè cose di questo genere. Ma nel XXIII secolo ce l'hanno la musica? Sì, hanno l'opera kessiliana, sì, che ascolta Kalber, però non hanno nient'altro. Si devono per forza rifare a musica vecchia di 200 anni, alla musica classica, come direbbe.
Effettivamente, guarda, questa cosa qua mi ha fatto pensare, perché di solito in Star Trek, ma in tutte le serie, ora forse Enterprise perché ha la sigla cantata, però sì, in generale quando c'è della musica è sempre classica. E in Discovery sono già due occasioni in cui non si sente musica classica. L'episodio del loop temporale, dove c'è quella specie di festicciola, dove c'è musica, diciamo,
sì,
attuale, moderna, chiamiamola così. E poi c'è questo episodio qua, che comunque non si può dire moderna, ma comunque è cantata. Quindi sinceramente sono contento. Magari andando più avanti si ritornerà su quello stile classico, magari tornerà di moda in futuro.
Ma sì, ma sicuramente.
Comunque, dico la verità, questa scena in cui lei cantava e poi la trafana qua mi ha dato fastidio, perché non puoi trafanare uno mentre canta David Bowie, non lo puoi fare.
È come quando vai dal dentista e ti dice conta fino a tre e poi ti caccia il trafano nel dente bacato e te lo strappa malamente.
Beh, però ha resistito bene,
sì, assolutamente. Infatti,
Davide Cuscillo ci fa notare che Riker suona jazz. Effettivamente anche Riker porta della musica un po' diversa, però è sempre della musica strumentale, mettiamola così. Prego, Max, cosa stavi dicendo?
No, niente, consideravo appunto la resistenza di Tilly al trapanamento e poi tutta la scena, che comunque arriva quasi ad essere surreale, perché comunque viene fatta un trapanamento della tempia di Tilly con uno strumento da meccanico, c'è pochissimo sangue, non se ne vede praticamente niente, non ci sono implicazioni mediche, non c'è, voglio dire, capisco che sia una situazione di emergenza, non chiami un medico, ma neanche per avere un consulto vocale, cioè. E questo secondo me riflette un po' un problema che c'è in tutti gli episodi che abbiamo visto. Anche a bordo della nave si ragiona un po' con parti chiusi. Manca un amalgama, una cosa corale che faccia capire che c'è comunque una gerarchia, una struttura di comando, e quando si agisce secondo quella catena di comando. Qui a volte si ha la percezione. Scusa, non sapevo.
No, prego, vai pure, Max, tranquillino. No,
vabbè, diciamo
manca
che
un po'
però
quella sensazione.
Allora, sicuramente sì, sono d'accordo, però diciamo che adesso c'è anche un comando un po' condiviso, perché Saru e Pike, diciamo, se lo dividono. Con l'orca forse questa cosa c'era un po' meno. Almeno io mi ricordo che certi ufficiali, quando facevano qualcosa, dicevano ho fatto questa cosa capitano, per dire, adesso fanno quella cosa se ne sbattono il cavolo di ringraziare il capitano, per dire, questa cosa qui l'ho notata anch'io, magari con Pike era anche un, più un clima un po' più drammatico, e sì, con Pike, con Lorca era un clima un po' più drammatico. Ma Sofia, tu che studi comunque cinema e televisione, questa scena come l'hai trovata?
Stiamo parlando di Tilly che viene perforata nel cranio. Allora, senti, innanzitutto io volevo fare un piccolo appunto riguardo la musica, perché credo che... allora, non mi spiego anch'io sinceramente perché cantassero appunto due canzoni, appunto una di Bowie e una di Prince. Però...
Ma di Prince non la cantano, la citano.
Ok, la citano, va bene, perfetto, scusate. Però sinceramente mi posso spiegare perché nel magari, ora forse una cosa un po', forse può essere anche shock, può essere anche un punto di vista sciocco, però mi spiego sinceramente il fatto che ci sia della musica classica all'interno di altre serie, perché alla fine se ci pensiamo la musica è sempre considerata, infatti la prima cosa che ti insegnano, come un linguaggio universale, quindi come qualcosa che alla fine tutti conoscono e comunque che tutti i popoli hanno nel loro sangue. E giustamente noi conosciamo la musica chiaramente della Terra, ovviamente, però chi ci dice che magari appunto anche altri pianeti non abbiano la loro musica? Quindi sinceramente, o anche che comunque la musica non possa perdurare nel tempo e quindi non possa comunque mantenersi e appunto mantenere un suo linguaggio da qui a 200 anni, cioè ti dico sinceramente io l'ho sempre apprezzata questa cosa della musica all'interno appunto di una serie come Star Trek, perché appunto la vedo come una sorta di linguaggio universale. Per quanto riguarda la scena di Tilly che viene appunto perforata, non vorrei usare due termini ambigui, sinceramente sono d'accordo sul fatto del poco sangue che la rende effettivamente poco realistica, perché io posso capire che la vadano a disinfettare, perché infatti si vede proprio Rino che prende un pezzettino di cotone e la disinfetta, però... Insomma, cioè, voglio dire...
Nella serie classica, quando facevano le punture, in teoria non c'era l'ago, per dire. Magari sì, c'è una funzione lì
Ok, ma qui gli ha chiaramente aperto un buco in testa.
Quello sì, sicuramente.
Cioè, comunque, alla fine, quando Kirk si squarciava le magliette e si faceva i graffi, comunque il sangue gli veniva fuori. A me questo che mala, perché insomma non è che gli sta facendo un buco all'orecchio e quindi sai il lobo non c'è sangue.
Comunque dice Davide che Rino comunque ha acquisito delle conoscenze mediche sulla Hiawatha, effettivamente.
Sì, sì, non lo so. Sì, sì, assolutamente.
Direi di andare subito su Saru, che lo stavate aspettando, su questa malattia che la sfera innesca un... Cosa innesca? Un problema biologico, mettiamola così.
Sì.
Un processo biologico.
Sì, esatto. Che un problema
biologico. Che si chiama Varai. Come si chiama?
Varai. Sì. Varai, esatto.
Varai.
Prego, Varai. Max, che sicuramente tu te ne intendi molto più di me. Prego.
La trama su Saru è anch'essa molto caratteristica del modo di raccontare le storie in Star Trek. C'è una trama principale che si riflette molto spesso in una trama secondaria e alla fine dell'episodio le due convergono. Questo è il modo in cui Star Trek è stato scritto per 50 anni. E qua lo ritroviamo ed è molto piacevole. Qualcosa che trovo invece meno piacevole è l'evoluzione di Saru. Capisco che narrativamente lo stanno evolvendo, lo stanno trasformando in una persona che sarà sicura di sé, e nella mia fantasia, dopo questo passaggio evolutivo, cioè l'abbandono dei timori connaturati nella sua specie, a questo punto potrà sedere sulla poltrona di comando con molta più autorità e potrà essere molto più credibile anche. Però secondo me hanno un po' tradito come ci hanno presentato il personaggio e la sua specie fino ad oggi. Esatto, già con lo short track dedicato a lui avevano cambiato un po' le carte in tavola, trasformandolo da più che da preda ad animale sacrificale, semplicemente. E adesso invece ci fanno addirittura vedere che non è neanche più animale sacrificale, e che ci sta, per carità, va benissimo, e che però si evolve in qualche cosa che la sua specie non è mai stata, con quell'escamotage del tagliare via i gangli e poi ovviamente non glielo fanno fare a Michael, perché non poteva essere colei che uccide il suo amico dopo aver ucciso il suo capitano. Dopo
poi sai il fandom
qui, no, non potevano farglielo
la
fare.
Mia paura, adesso, ti dico la verità, Max, è che potrebbe, sì, trasformarsi in una cosa come Cass quando raggiunge quello stato che poi la trasformava. Spero sinceramente di no, perché a me quella scena lì un po' me l'ha ricordata, quella cosa, quel processo di Cass quando raggiunge proprio lo stato che sta per morire, come si chiama, che si trasforma.
Sì, che si trasforma.
Spero non sia una cosa così. Comunque il tuo ragionamento sul fatto che magari adesso potrebbe acquistare fiducia e potrebbe diventare un capitano, sinceramente la trovo una bella osservazione. Prego, Sofia.
Allora, senti, sarò sincera. La sottotrama di Saru mi è piaciuta, ma qui mi tocca concordare con Max, perché fino a un certo punto. Allora, l'ho trovata sinceramente molto, direi anche molto dolce. Ho trovato molto bello il, anche qui molto malinconica in un certo senso, e da qui ancora debbo il titolo che ho voluto dare insieme al voto. E ti dico, l'ho trovata bella fino alle battute finali, perché mi aveva molto molto preso, e infatti come sottotrama effettivamente non mi pesava che ci fosse, perché comunque alla fine, come ha detto giustamente anche Max, convergeva con la trama principale, tant'è che comunque Saru, e io questo veramente l'ho apprezzato moltissimo, sia l'empatia che lui sviluppa con questa entità, con questa creatura, e sia comunque questa sua voglia comunque di andare avanti, di arrivare fino alla fine. Io l'ho trovato veramente un ottimo comportamento da parte sua, e per me continua a rimanere, diciamo, una specie di, si può dire quasi fratello maggiore anche per Michael, ecco, diciamo che Saru si conferma il fratello maggiore della Discovery. Ti dico, quindi a me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto anche il momento in cui i due si confrontano all'interno, non mi ricordo come si chiami esattamente la sala, comunque c'è un confronto dove lui comunque gli parla del suo passato, dove parla anche a un certo punto di sua sorella.
Che si collega allo short track.
Esatto, esatto, l'ho apprezzato moltissimo, perché comunque questa apertura da parte di Saru verso Michael mi è piaciuta veramente veramente tanto, perché il loro rapporto alla fine è sempre stato molto conflittuale, ma piano piano comunque si sta smorzando. Ti dico, io sono arrivata con le lacrime agli occhi, tu già te lo sai per mia corrispondenza privata, sono arrivata con le lacrime agli occhi fino appunto al momento in cui fatidico, che tra l'altro sembrava un po' il momento d'apoteosi, no? Come per dire, oddio, e adesso siamo in una situazione irrisolvibile, perché comunque l'entità è sparita, ma comunque Saru continua a stare male. Quindi ci portano in questo climax altissimo con questa apoteosi, che tu sei lì che ti disperi con le mani nei capelli, e poi dal nulla gli cascano i gangli, e poco dopo tu te lo rivedi bello tranquillo comunque te lo rivedi in infermeria, e lo vedi che ha riacquistato, appunto come diceva Max, fiducia e coraggio in se stesso. Ora, via, secondo me, se tu mi crei,
come cosa,
sì, perché se tu mi crei un, cioè, se tu proprio diciamo dal punto di vista della sceneggiatura, se tu mi crei un climax così alto, mi va bene che mi vuoi buttare il cliffhanger alla fine, per carità, o comunque il finale inaspettato alla fine, il colpo di scena, mi va benissimo, ma non così. Ti dico, mi sarebbe piaciuto di più se la sua sottotrama si fosse fermata nel momento in cui Michael avesse avvicinato il coltello ai suoi gangli e poi fosse finita lì. Cioè, certo, avrebbe fatto prendere un colpo a tutti, io non avrei dormito per una settimana.
Più che altro sarebbe durata 30 minuti la puntata. Quindi,
è capito, però secondo me se avessero limitato
di fatto di montaggio, se
e fossero andati avanti anche su altre cose, magari appunto se avessero allungato di più la cosa dell'entità e questa parte di Saru l'avessero tagliata in un punto preciso, appunto da lasciare suspense, l'avessero mandata avanti nell'episodio successivo, mi sarebbe piaciuta di più. L'ho vista veramente come una chiusura frettolosa, sinceramente, e infatti la fine di questa sottotrama non mi è piaciuto per nulla, infatti mi ha fatto abbassare il voto, perché appunto l'ho trovato veramente tirato via, ecco.
Ricordiamo il tuo voto?
7.5.
7.5. Ma a me più che altro mi pone una domanda, a questo punto Saru sa che è una menzogna tutta la cosa che gli viene insegnata sin da piccolo ai Kelpiani. A questo punto, secondo te, Max infrangerà la prima direttiva?
Sì, sì, assolutamente. Ma Pike glielo farà fare.
Di sicuro.
Di sicuro. Di sicuro ci sarà la rivincita. Va giù per dire ai suoi simili: guardate, è tutto un inganno, ribellatevi ai Ba'ul e riprendetevi in mano la vostra vita. Assolutamente. Sì, sì. Ci sarà un episodio, secondo me, basato su questo.
Quindi si rincontrerà anche con la sorella Sirana, come si chiama? Sirana, giusto?
Sì, sì.
Sirana. Sì, Sirana. Sì, ma sì, praticamente l'hanno già detto che
si rincontrerà. Era palese, era palese. Infatti, anche perché comunque Saru dice non l'ho nemmeno, cioè l'ho salutata semplicemente con un addio e finita lì. Quindi
comunque meno male che questi short sono arrivati in Italia, perché sennò sarebbe stato un casino spiegare queste cose senza spoilerare. Meno male che sono arrivati.
Aggiungo una cosa,
prego,
una nota di colore che non ha nessuna valenza in realtà, però secondo me Saru a petto nudo sta malissimo, non per il trucco di per sé, per carità, è un essere alieno, ma perché quando lo vediamo con la divisa è molto più magro, sì, secco e scheletrico.
Perché il trucco
qui invece sembra palestrato.
Ma perché che sembra palestrato, diciamo che purtroppo, almeno questo l'ho notato io, c'è un'inquadratura molto precisa proprio quando loro sono in infermeria che lo riprendono dall'alto, o comunque più o meno dall'alto, mentre lui è steso, e si vede che questa parte che gli parte proprio sotto il collo, mm-hmm, è posticcia, cioè si vede tantissimo, e anche questa cosa sinceramente mi ha disturbato, mi ha fatto esplodere il cervello, perché cioè, gli hanno fatto un trucco bellissimo sul volto, io adoro appunto tutta l'opera che hanno fatto i truccatori, però sul torso no. Cioè veramente mettetegli un camice, fate quello che volete, ma non fatemi più vedere quella roba, per favore, ve ne prego.
Pensare che un anno fa dicevano fosse il secondo membro della Discovery più attraente, in qualche blog, in qualche sito.
Ma sicuramente ha fascino, sicuramente ha un suo fascino, per carità.
Sì, ma con l'uniforme. Solo,
con l'uniforme, quindi scusavamo solo di sciocchezze, per carità. Però guarda, lo vedi così, è un palestrato supereroe Marvel, un po' diverso dal solito, molto posticcio, cioè. Ma andiamo avanti.
Ok, siamo all'ultima scenetta, che la scenetta è quella del cliffhanger. E io sinceramente parlo prima io, perché sono contento, l'avevo invocata nello scorso episodio, infatti no, nello scorso, forse in quello primo successivo, no, lo scorso dove c'era Lerel che teneva la testa di Ash Tyler e del bambino, e dissi secondo me lì un cliffhanger sarebbe stato pazzesco. Lo hanno fatto oggi, quindi brava produzione, gli avevi dato un 7 con questa scena, 7 e mezzo. Sofia, tu che studi queste cose, come l'hai trovato questo cliffhanger? Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto?
Allora, senti, come cliffhanger mi è piaciuto.
Sì.
Sinceramente me lo aspettavo. Cioè, non, diciamo che già sinceramente dal trailer, già dalle scene, da come ci hanno presentato sia l'entità che Tilly, cioè in realtà dico che quella che diciamo assedia Tilly, che tormenta, sì, Tilly, me l'aspettavo che ci sarebbe stato un cliffhanger finale, perché era piuttosto scontato, ecco, almeno secondo me. Poi non so, perché io non ho più sicurezza da quando non mi hanno chiuso in cliffhanger, neanche Saru, non ho più sicurezza. Però ti dico, me l'aspettavo, non mi ha particolarmente sorpreso come cosa. Però ti dico, registicamente parlando, è anche piacevole, perché mi è piaciuta l'inquadratura dall'interno proprio di questa soggettiva di Tilly che guarda dal barco aperto dentro questa massa di blob, come viene definita lì. Ti dico, l'ho trovata interessante.
Comunque ti correggo, ma era uno Stame Zerrino a guardare da lì.
No, sì, però, no, la però la soggettiva è di Tilly, perché
Tilly ha detto... tu dici prima, sì.
No, proprio la scena, praticamente si apre il blog, cioè allora Stamets e Rino aprono con le mani e squarciano la creatura.
Sì, tu vedi, vedendo.
Esatto, tu vedi il contorno del blob da dentro, ok? E ti vedi davanti il volto di Stamets e di Rino.
Sì.
e quindi tu stai guardando con gli occhi Tilly, quindi quella è una soggettiva di Tilly, capito? Ti dico, l'ho trovato interessante e è stata una scelta registica molto carina che io ho apprezzato perché mi ricorda molto il cinema classico.
Quindi... Fai un esempio.
Ma, oddio.
Guarda, mi ricordo che, vecchi studi, era l'inquadratura del frigorifero questa.
Anche?
Esatto, apri il frigorifero e poi la telecamera inquadra te che guardi dentro il frigorifero.
Esattamente.
Quando l'ho studiata io ce l'avevano spiegata così.
Sì, sì, no, ma perdonate, anche l'ora sono un po' stanca. Comunque sì, assolutamente, esatto, grazie Max. Però ti dico, appunto, registicamente è stata molto carina. Ti dico, me l'aspettavo, quindi anche in questo caso non ha aiutato ad alzare il voto. Però anche qui sono curiosa di vedere come andrà avanti la cosa. Ecco, sono curiosa di vedere, e mi piacerebbe molto, se il nuovo episodio, diciamo, si aprisse di nuovo con una soggettiva di Tilly da dentro il blob, un po' come se fosse un po' un rimando a quello che è successo. Ecco, via. Prego, non voglio dilungarmi oltre, ecco.
Sicuramente è stata una scena particolare, vi dico la verità, secondo me è veramente ben fatta. Io sinceramente non me l'aspettavo, anzi pensavo che ci avrebbero dato una conclusione così in 2 minuti semplice e ci sarei rimasta anche male. Invece guarda, finalmente bentornati cliffhanger. E cari spettatori da casa, fateci sapere anche la vostra, se questo cliffhanger vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Max, che ne dici se mandiamo il nuovo spot del prossimo episodio che si collega proprio con questa scena? Che ne dici?
Vai,
lo mandiamo?
Vai,
prego.
Ensign Sylvia Tilly is out there. We have an hour to find her.
You kidnapped me!
I need your help.
Try not to blow us up.
You're such a warrior.
Burn to the bridge.
You've got a complication.
We won't survive complications.
Bentornati su Talking Track, questo era lo spot del trailer di Saint of Imperfection, che è sottotitolato sempre dal nostro caro tgtrack.com. Allora, com'è la traduzione di questo episodio, Sofia? Saints of Imperfection.
Ma allora, senti, dalla mia alta conoscenza delle lingue, sinceramente Saints of Imperfection... non vuol dire niente, ok? Perché saints vuol dire santi, imperfection vuol dire chiaramente imperfezione, come dice anche la parola, però secondo me, ora io non sono un poi è possibile che sia anche un gioco di parole, un proverbio o qualcosa del genere, ma non sono abbastanza acculturata sulla cosa, quindi non mi saprei esprimere a riguardo, secondo me non significa nulla. Se invece fosse... invece di saints fosse stains, scritto appunto stains, che vorrebbe dire, credo, macchia, avrebbe già un pochino più senso, perché sarebbe tipo macchie di imperfezione, però vedremo, non sinceramente non so attribuire
santi,
un senso compiuto.
Così come è scritto è santi imperfetti, non lo so, santi...
No, perché off vuol dire di, quindi sarebbe santi di imperfezione, no, non mi torna, assolutamente.
Guardate, mentre scorreva il trailer sono andato a curiosare su Google, ho googolato Saints of Imperfection escludendo il titolo del prossimo episodio di Star Trek, e esiste una canzone che si intitola The Patron Saints of Imperfection, i santi patroni dell'imperfezione.
Forse così avrebbe anche più senso.
Sì, e sarebbe un altro rimando alla musica comunque, come se era già parlato.
Esattamente, poi mi riservo di approfondire se poi c'è davvero una possibile correlazione, però esiste. Questo genere di espressione in qualche modo esiste, vedremo poi come viene sviluppata. Speriamo che non facciano un paciugo nella traduzione in italiano come hanno fatto con l'obolo per Caronte, che...
sì, che poi Sharon, se non ricordo male, era anche il titolo dell'astronave dell'imperatrice Georgiou,
la ISS Charon. Sì,
sì, però non c'entra niente in questo caso.
Assolutamente.
No,
comunque parliamo un po' di questo spot. Vediamo, da quel che vediamo, che sarà ambientato in gran parte dentro il micelio,
Sì.
E facciamo anche un brevissimo spoiler alert.
Per rimanere caldi.
Sì. Stando al sito IMDb, prego Max, dillo tu che sei più informato di me.
Dovrebbe riapparire il tanto atteso dottor Calber. Wilson Crouch è nella lista degli attori che si vedranno in questo episodio. Anche perché se siamo nella rete del micelio, dovrebbe essere abbastanza semplice incontrarlo a questo punto, visto che, come ci è stato detto negli episodi precedenti, la rete del micelio è un po' il collagene dei mondi e più che altro del mondo ultraterreno. Chi muore finisce lì, sostanzialmente. Vi dirò di più: guardando questo trailer, io in realtà ho avuto una sensazione stranissima. Mi sembrava di vedere il sottosopra di Stranger Things.
Davvero?
Sì.
Sembrava che fossero finiti nel sottosopra di Stranger Things, e chissà poi come lo renderanno. Questo è solo un trailer, ovviamente. E invece, parlando di Wilson Crouch, cioè di Calber, Sofia si aspettava quello che è successo nel cliffhanger di quest'ultimo episodio. Jared non se lo aspettava. Io, in realtà, dopo la confusione allucinogena nel laboratorio di Stamets, mi aspettavo un finale con la telecamera che si gira e c'è Calber.
Interessante.
Sì, sarebbe stato bello, però.
E chiudere lì. Cioè, chiudere lì. Tornato, stop.
Anche.
Sì,
anche.
Invece no, niente.
Allora, sappiamo, come hai detto anche tu, che nella rete del micelio non soltanto collega la vita, ma ci vive della vita dentro questa rete del micelio. Almeno è anche la parola di come un'incubatrice, mettiamola così.
Sì.
Quindi la domanda che mi sono posto prima, io e Max, quando abbiamo scoperto questa cosa su IMDb, è se tornasse anche l'orca in questo episodio.
Cavolo.
Perché per effettivamente, allora, l'episodio perfetto secondo me per la maggior parte dei fan della prima stagione sarebbe che Tilly deve salvare Calber e l'orca li vuole ingannare, vuole tornare lui e lasciare gli altri due indietro. Non penso succederà, però se lo farebbero io sarei contento. Prego Sofia, tu Sofia, come qualche tua teoria su questo prossimo episodio?
Allora senti, ti dirò, io sinceramente non pensavo che riapparisse Calber, sebbene comunque a un certo punto c'è proprio una scena del trailer dove noi vediamo, credo, quello che sia Stamets che tiene la mano ad un'altra figura, ok, accanto a lui. E io all'inizio, figurati, nella mia solita asineria, prima di sapere questa notizia, pensavo che fosse appunto Rino. Infatti ho detto, wow, che bello, approfondiranno di più il rapporto tra Stamets e Rino, e quindi magari ci dovrà essere una sorta di collaborazione per la quale magari questi due personaggi riusciranno anche in un certo senso ad avvicinarsi, perché comunque alla fine sono due personaggi che sono anche piuttosto lontani tra di loro, ecco, mettiamola così. Però adesso che mi dite che appunto che probabilmente la buona vecchia Rino non ci sarà, ma tornerà il nostro Calber, sinceramente non so più che cosa pensare, ecco. E per quanto riguarda la trama che hai detto tu, Jared, quindi che questo Lorca che potrebbe tornare, si parla al condizionale ovviamente, e che tenta di, diciamo, sorpassare, ecco, gli altri due nel ritorno al mondo normale, mettiamola così tra mille file di virgolette. Non mi dispiacerebbe, però sarebbe, insomma, una trama molto, molto classica. Cioè, spero che se fosse così, se fosse questa la trama, ci aggiungessero anche delle cose in più, ecco, via, perché dal punto di vista puramente sceneggiativo è... insomma è poca roba, però ti dico,
sicuramente,
sono curioso.
Sicuramente l'orca non penso che riuscirebbe a tornare, ma poi io parlo dell'orca quello del Mirror Universe, perché muore,
certo,
nella rete del micelio.
Certo, infatti.
Sicuramente i fan vorrebbero che l'orca tornasse in pianta stabile, almeno quelli italiani, mettiamola, certo. Così.
Ma lo vorrei anch'io, però ti
però
dico, vorrei
ti dico,
magari
è penso... una mia idea, certo. 99 su 100 non succede, però visto che Stamets ha detto proprio questa cosa, che nel micelio c'è vita, magari oltre anche all'orca potrebbe comparire chissà quale altro personaggio.
No.
Prego anche tu di la tua, Max, perché mi stavo perdendo.
No, per carità, vabbè, allora io vado controcorrente. Per me l'orca può starsene dov'è, e tanto c'ho Pike, sono contento così. Quindi null'altro da aggiungere. Invece, sulla possibilità di usare la rete del micelio come un po' un nexus, se vogliamo fare dei parallelismi un po' arditi, dove ripescare personaggi, in questo caso sono morti, sarebbe troppo facile, onestamente. E sarebbe una trovata di sceneggiatura, come diceva anche Sofia, un po' troppo semplicistica, un po' troppo abusata. Sai quanti ne potremmo tirare fuori, esatto, da lì a questo punto? Cioè, anche no, voglio dire. Per il resto, quello che questo trailer ci suggerisce è una grande crisi che non solo coinvolge le persone che entreranno nella rete del micidio, ma coinvolge tutta la nave, che, esatto, la vediamo infatti incagliata nelle secche del mare del micelio, e un'urgenza, anche questa è una classica trovata narrativa, quella di mettere un conto alla rovescia, un tempo da assecondare per riuscire a risolvere qualche cosa. In questo caso abbiamo, mi sembra, un'ora per salvare Tilly, tanto la salveranno, figurati, cioè, mica...
ecco, dobbiamo dire. Se posso fare un po' la guastafeste, io ripongo molta speranza in questa cosa, appunto, come ho già detto prima, dell'ora di tempo per salvare Tilly, per magari, appunto, ripongo la mia speranza nel fatto che questo, diciamo, countdown che deve muovere i personaggi ci faccia rimanere in un episodio con al massimo due trame lineari che vanno avanti in modo parallelo e che quindi non vengano inserite altre sottotrame chiuse rapidamente come quella di Saru. Ecco, è la mia speranza, nonostante, ripeto, probabilmente non sarà così, o probabilmente sarà un po' improbabile, perché, come dice anche giustamente Max, alla fine lo stampo di questa serie è diventato questo, che per carità va benissimo. Però ti dico, a me sono sempre piaciuti gli episodi con il countdown, che quindi motiva i personaggi a comunque a trovare una soluzione il più velocemente possibile, a fare anche degli errori. E io spero veramente che questa cosa, appunto, aiuti a non perdersi troppo nel cincischiare con altre...
Sostanzialmente, secondo me, ci sarà una trama sia all'interno del micelio che all'esterno del micelio.
Sì, 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 ma io ti... Ma certo, quello sì, però, ma infatti io sono, ma infatti è quello che sto, infatti è quello che stavo cercando di dire, perdonami. Però, appunto, spero che le due trame rimangano queste, che non ne vengano inserite altre superflue, ecco, è la mia speranza.
Però ti dico, farne anche una tutta sola, ma fatta bene, a volte non guasterebbe. Come quando ci fu l'episodio sull'universo specchio, ad esempio, uno dei primi, pare quello lì, diretto da Freaks, fu molto su una trama. Se non ricordo male.
Sì, però sì, comunque sì. Queste sarebbero comunque due trame alla fine lineari.
Diciamo che siamo
in parallele.
Diciamo che siamo al quinto episodio, secondo me tirare fuori un mordente ora servirebbe. Se stiamo a aspettare Spock. Però secondo me ci siamo vicini, ci dovremmo essere vicini. Massimo, secondo me, quattro episodi.
Vanno dette due cose. Beh, sì, Spock mi sembra che l'avessero annunciato sul settimo, però sì. Potrebbe non essere così. No, sicuramente ci sarà una sottotrama ancora diversa, perché nel trailer vediamo l'intromissione della sezione 31.
Già,
ci
vero.
Sarà Leland, sì, ci sarà Giorgio, quindi qualche cosa di diverso lo combineranno anche loro, secondo me. E poi dagli ultimi due episodi c'è un grande assente: l'angelo rosso è sparito, basta, non se ne parla più, ce lo siamo già dimenticato. A dimostrazione che in fin dei conti potrebbe anche non interessarci. Abbiamo le avventure della settimana, la ricerca di Spock blandamente inserita, e a noi fan va bene così, in fin dei conti.
E dai, visto che ci siete, ricercate anche l'orca, mi raccomando. qualcosa da aggiungere, che siamo quasi a un'ora e 18 minuti. Qualcosa da aggiungere, Max, in chiusura?
Ma una cosa sì. Se vi ricordate, a un certo punto della produzione della seconda stagione, due dei produttori vennero allontanati per comportamenti scorretti nei confronti degli altri membri della produzione. Si chiamavano Gretchen J. Berg e Aaron Arbetz. Ebbene, l'episodio che abbiamo visto, il quarto episodio, è l'ultimo a cui hanno collaborato nella scrittura. Sì. Dal quinto in avanti è tutta farina. Vabbè, non proprio tutta, ma è tutta farina di Kurtzman. A quel punto sono loro che se ne sono andati, e c'è Kurtzman che entra e dirige lui dal prossimo episodio. Quindi se cambia qualcosa in meglio o in peggio, a questo punto sarà colpa di Kurtzman.
Se la possiamo prendere con lui.
Esatto.
Dai, dai, speriamo davvero bene, speriamo che vada tutto per il meglio.
Ma sì.
Ringraziamo tutti per essere stati in compagnia con noi, siamo in chiusura, quindi io saluto tutti quanti, ringrazio Sofia sempre per la sua grande professionalità, anche Max, e salutiamo anche Miles sempre per il suo grande aiuto, anche se dietro le quinte ci ha fornito tutti questi spot, questi video sottotitolati, quindi lo ringraziamo. E saluto anche Brufolo Bill, che mi ha fatto compagnia nella diretta, che era il quarto elemento.
E sostituto.
E va bene, se per questa diretta è tutto, io direi di salutarci e ritrovarci alla prossima. Ciao!
Ciao!
Ciao ragazzi!
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.